raccogliamo tutta la comunità, tutti i nostri fratelli, soprattutto i malati e gli assenti, nella nostra Eucaristia. Confesso.
Dal secondo libro delle Cronache, capitolo terzo. Salomone cominciò a costruire il Tempio del Signore a Gerusalemme sul monte Moria, dove il Signore era apparso a Davide suo padre, nel luogo preparato da Davide sull'aia di Orna nel Gebuseo. Incominciò a costruire nel secondo mese dell'anno quarto del suo regno. Queste sono le misure delle fondamenta poste da Salomone per edificare il Tempio di Dio. Lunghezza in cubiti dell'antica misura 60 cubiti, larghezza 20 cubiti. Il vestibolo che era di fronte nel senso della larghezza del Tempio era di 20 cubiti, la sua altezza era di 120 cubiti. Egli ricoprì l'interno d'oro puro. Ricoprì con legno di cipresso la sala maggiore e la rivestì di oro fino, sopra vi scolpì palme e catenelle. Rivestì la sala con pietre preziose per ornamento. L'oro era oro di Parvaim. Rivestì di oro la sala, cioè le travi, le soglie, le pareti e le porte. Sulle pareti scolpì cherubini. Costruì il santo dei santi, lungo nel senso della larghezza del tempio 20 cubiti e largo 20 cubiti. Lo rivestì di oro fino, impiegandone 600 talenti. Il peso dei chiodi era di 50 sicli d'oro. Anche i piani di sopra rivestì d'oro. Nel santo dei santi eresse due cherubini, lavoro di scultura, e li rivestì d'oro. Le ali dei cherubini erano lunghe 20 cubiti. Un'ala del primo cherubino, lunga 5 cubiti, toccava la parete della sala. L'altra, lunga 5 cubiti, toccava l'ala del secondo cherubino. Un'ala del secondo cherubino, di 5 cubiti, toccava la parete della sala. L'altra, di 5 cubiti, toccava l'ala del primo cherubino. Queste ali dei cherubini spiegate misuravano 20 cubiti. Essi erano raffigurati ritti, voltati verso l'interno. Fece il velo di stoffa di violetto, di porpora, di cremisi e di bisso. Sopra vi fece ricamare cherubini. Di fronte al tempio eresse due colonne, alte 35 cubiti. Il capitello sulla cima di ciascuna era di 5 cubiti. Fece delle catenelle come nel sacrario e le pose sulla cima delle colonne. Fece anche 100 melagrane e le collocò in forma di catenelle. Eresse le colonne di fronte all'aula, una a destra e una a sinistra. Quella a destra la chiamò Iachin e quella a sinistra Boaz. Parola di Dio.
In questo capitolo e in quello successivo c'è l'edificazione del Tempio e poi nei capitoli successivi ancora 5-6, inizio del capitolo settimo, c'è la dedicazione del Tempio. In tutta questa sezione rappresenta, secondo il cronista, il primo grande impegno di Salomone.
Io ho riletto i capitoli 6 e 7 del primo libro dei Re, dove si descrive appunto la costruzione del Tempio, e il cronista non ripete ovviamente esattamente quello che dice là, tralascia varie cose e qui esagera esagera nelle misure e nella quantità di oro, tutto oro e oro in grandissima quantità, per sottolineare la sontuosità del Tempio. Per esempio, al primo versetto lui non nomina i 400 anni passati in Egitto, non li nomina, ma subito si ricollega, nomina il Monte Moria, si ricollega appunto a Genesi 22, quando Abramo offre suo figlio sul Monte Moria, e quindi fa questi richiami così per fissare, per collegare che il Tempio è poi la continuazione di quel sacrificio che Abramo appunto offre, che il Signore richiede ad Abramo, è la continuazione che c'è nel Tempio, nell'offerta dei sacrifici. Poi comunque sì, tutte queste esagerazioni delle misure insomma sono appunto sono esagerazioni, insomma, per descrivere la sontuosità, la grandezza di questa costruzione.
Il primo verbo qui all'inizio del versetto 1 corrisponde poi al verbo nel capitolo 5 quando dice che compì, quindi c'è un inizio appunto con la descrizione del tempo nel quarto anno del suo regno e il luogo. Dopo sembra che la costruzione, un po' come diceva Gemma adesso, però proceda con grande celerità, non si avverte nessun contrattempo e c'è in atto un luogo unico, e da quello che seguirà poi al capitolo sesto quasi un'attesa del Signore di abitare questo tempo, perché lo riempirà con la sua nube, lo riempirà col suo nome. Quindi c'è da parte dell'uomo certamente una grandissima fatica, però anche l'utilizzo di tutte cose uniche, appunto in questa quantità di oro, e particolarmente di un oro che non ha confronti, perché viene anche segnato. lo si legge, man mano lo si legge con tutte queste, chiamiamole anche esagerazioni, ma si vede anche qualche cosa che cresce sotto gli occhi del re, quasi un adempimento, quasi una connessione fra il cielo e la terra, perché colui che i cieli non possono contenere troverà una dimora o comunque un luogo di connessione in questo tempio. E poi volevo chiedere se al versetto 17 qui il greco traduce il nome delle due colonne mettendo quella di destra come rettitudine, come correzione, e la seconda come forza, ischis, cioè mentre il nome lì catorsosis è rettitudine, la traduce bene, nel senso di dare un nome a
tu devi dire.
Nel testo italiano dice che chiamò queste due colonne con questi nomi, che a me non dicono niente, l'ultimo versetto. Invece il greco traduce questi due nomi, appunto, il primo forza, il secondo forza e il primo rettitudine. Cioè sembra quasi che in queste due colonne ci sia una virtù, ecco, tutto il resto non viene nominato, per questo che chiedevo se corrispondeva al testo originale.
Al versetto 1 c'è scritto. Al versetto 1 c'è scritto: il Signore era apparso a Davide suo padre nel luogo preparato da Davide, sull'aia di Orna nel Gebuseo. Allora io sono andata a vedere il capitolo 21 del primo libro delle Cronache, e lì si ricorda l'episodio della peste dopo il censimento, quindi il castigo divino, e c'è l'ordine al versetto 18 dell'angelo del Signore al veggente Gad di dire a Davide di salire appunto sull'aia di Orna nel Gebuseo, e qui appunto c'è l'apparizione, dunque dice: Ornan stava trebbiando quando si avvicinò Davide. Ornan guardò, riconosciuto Davide, uscì sull'aia prostrandosi con la faccia a terra davanti a Davide. Davide disse a Ornan: cedimi il terreno dell'aia perché io vi costruisco un altare al Signore, cedimelo per tutto il suo valore. E l'altro glielo voleva dare, e invece Davide insiste: no, lo voglio acquistare per tutto il suo valore. Non presenterò al Signore una cosa che appartiene a te, offrendo un olocausto gratuitamente. Ecco, quindi Davide costruì in quel luogo un altare al Signore e offrì olocausti e sacrifici di comunione. Invocò il Signore ed egli gli rispose con il fuoco dal cielo sull'altare dell'olocausto. Il Signore ordinò all'angelo e questi ripose la spada nel fodero. Allora Davide offrì là un olocausto. Ecco, quindi questo è il luogo che praticamente il Signore sceglie per l'olocausto perenne, quindi preparato in questo senso, preparato dal Signore.
Quasi ora, bisogna intervenire. Benvenuto a Tonino, Adriano. Allora, volevo dire una cosa più generale, però legata a quello che la tradizione ebraica sottolinea in questi testi, cioè il testo dell'Esodo, in cui si dice quello che si deve fare, la costruzione del Tempio, il testo dei re e le cronache, sono tutte basate, dice, su un comandamento: farete. E difatti il testo è segnato al capitolo terzo e anche quarto, per ogni particolare comincia sempre e fece, e fece, e fece. Questo fatto è individuato come il comandamento su cui si fonda il Tempio, su questo fare. Cioè Dio, come si vedrà alla fine, qui bisognerebbe tener conto, ma è già stato un po' ricordato, comunque tener conto anche degli ultimi versetti del capitolo quarto, dove si dice che Salomone completò, con la stessa espressione con cui Dio completò la creazione. Dio nella creazione ha fatto lui la casa per l'uomo, che è come un tempio. Adesso, siccome Dio vuole abitare in mezzo a voi, con l'uomo, l'uomo deve fare la casa per Dio. E questo è un compito dell'uomo, edificare la dimora per Dio. E mi sembra che questo sia senso generale di tutti questi capitoli, anche dell'Esodo, anche qui. Queste sono le cose che l'uomo deve fare per edificare una dimora, che non è naturalmente, è simbolico, è sempre stato un simbolo anche per Israele il Tempio, un simbolo sacro, ma un simbolo. La dimora è la comunità, è il popolo, la dimora di Dio. Edificare il Tempio vuol dire edificare la santità della vita della comunità attraverso i comandamenti, eccetera, quindi l'alleanza. Insomma, questo mi sembra un pensiero importante che potremo riscontrare anche nel capitolo quarto, alla fine del capitolo quarto. La seconda cosa che ci è stata ricordata è il Monte Moria. Lì ci sono molti commenti su cosa significa il Monte Moria. La novità qui non esiste altrove prima del cronista, l'identificazione fra il luogo in cui viene costruito il Tempio è il Monte Moria, troviamo nel cronista, non c'è prima. L'apparizione che qui è ricordata a Davide non è altro che una conferma per il cronista che quello è il luogo in cui Abramo offrì Isacco, il Monte Moria. E Moria viene interpretato in diversi modi, ma in particolare Mor anche viene interpretato. Mor è la mirra, è il monte della mirra, è il monte dell'incenso, la collina dell'incenso. Vi dice qualche cosa questa espressione? Il cantico dei cantici, a conferma che il cantico dei cantici è in questa tradizione. E il cantico dei cantici parla della collina della mirra e dell'incenso. La tradizione interpreta Moria in questo senso, il luogo del culto, dell'incenso, insomma. Comunque mi sembra molto bello questa, questa. E poi ci sono le due colonne che Athos ricordava, la 70 le traduce, e possono essere, sono tanti interpretati, il ricordo delle della colonna che accompagnava Israele, che si ferma anch'essa, perché è una colonna, però erano anche due, perché era una colonna di fuoco e una colonna di nube, una colonna che illuminava e una colonna che proteggeva con l'ombra, le due colonne. I termini che la 70 traduce benissimo, sono termini che sono detti nei salmi e anche in altri testi di Dio. È Dio la forza, che darà forza al suo popolo, gli stessi termini. Queste sono colonne che indicano la presenza di Dio in come stabilità, come fedeltà di Dio, è la prima. La prima, Yachin, vuol dire fedeltà, stabilità, il verbo è kun, insomma, anche ken in ebraico, il sì, ken, vuol dire stabilità, conferma. E la seconda radice è quella della forza, che è il Signore, la forza del suo popolo.